Sono.
Beh, alcuni di voi forse ne hanno sentito parlare nelle altre edizioni e tra gli addetti più o meno ai lavori ne parliamo da un po' di tempo. GlobalX stamattina ho dovuto spiegarlo a gente che non è un informatico ed è complesso. Perché? Perché GlobalX in realtà è un sistema anonimo e open source per il whistleblowing. Detto così, il coefficiente di antanita-rapia tapioca in quello che vi ho appena detto è altissimo. Quindi ho cercato stamattina di ridirlo in un altro modo. Riprovo a usare le stesse parole per vedere se funzionano o meno. Ci sono nella società degli eroi silenziosi. Eroi reali, nell'accezione di eroe, di quella persona che, a scapito della sua incolumità personale, decide di compiere un atto di coraggio. E attraverso questo atto di coraggio rendere il mondo o una grande comunità un posto migliore. In questo caso esiste una particolare tipologia di eroi che sono quelli che utilizzano questo loro coraggio per diffondere informazioni che in altro modo non sono in nessun modo recuperabili e che servono alla società civile per poter prendere coscienza di problematiche, spesso anche di reati, che vengono commessi. Il termine tecnico, che in Italia usiamo poco, c'è un altro termine simile, vedetta civica, ma anche quello forse vi dice poco, è tecnicamente nel mondo anglosassone whistleblower, soffiatore di fischietto. Tecnicamente parlando, da definizione, il whistleblower è una persona che racconta pubblicamente o a un'autorità competente avvenimenti di un'attività illecita, attività illecita che può essere avvenuta all'interno di una struttura governativa, una struttura aziendale o una struttura associativa. Il termine è buffo, deriva proprio dal soffiare il fischietto, cosa che fanno i bobby inglesi, i poliziotti inglesi dal 1800. Per segnalare che qualcuno stava commettendo un reato, o se siete appassionati di calcio, cosa che fa ancora oggi l'arbitro per segnalare un'infrazione. Quindi è uno strumento uditivo di segnalazione di una problematica, di un'infrazione, di una penalità. In realtà, quando io parlo di eroi silenziosi, parlo di persone che hanno cambiato spesso il corso della storia. Soprattutto negli ultimi 50 anni. Sono tanti gli episodi che forse voi non conoscete e che in realtà hanno origine da uno o più whistleblower. Vi faccio un paio di esempi. Avete visto negli ultimi 2 giorni lo scandalo che già prende il nome di Datagate, la National Security Agency, che si scopre avere accesso più o meno, adesso bisognerà vedere, arbitrario ai dati dei cittadini americani e non sui principali fornitori di servizi web. Tutto questo non sarebbe potuto essere conosciuto nel mondo come noi lo conosciamo oggi senza un atto di coraggio di un anonimo che ha pubblicato dei documenti top secret, in questo caso i documenti top secret di Prism, questo progetto governativo per l'indagine e per il recupero e l'analisi di dati. Collateral Murder, non so se ve lo ricordate, di qualche anno fa, il filmato di parecchi minuti in cui venivano mostrate azioni di guerra, in cui venivano uccisi civili, bambini, durante attività di guerriglia. Il termine nasce da un altro termine simile, collateral damage. Il collateral damage è il danno collaterale, come proprio viene definito, che si riscontra quando in un'azione di guerra vengono coinvolti civili o comunque persone non coinvolte negli atti di guerriglia. Vengono chiamati danni accidentali, danni collaterali. Collateral Murder è questa iniziativa che disvela proprio tutta una serie di filmati che fanno tanto all'opinione pubblica, anche perché in uno di questi è palese come la persona che viene le persone che vengono abbattute, che è il termine carino per dire massacrate di colpi da un elicottero Apache, in realtà tiene in mano un teleobiettivo, non un bazooka, ed è un giornalista. Questo lo sappiamo perché? Perché fa parte di una serie di leak che sono stati fatti da una serie di militari americani, prendendo questi dati e capendo che era di fondamentale importanza che le persone capissero come le regole di ingaggio venivano trasgredite spesso e volentieri. E forse non sapete che uno degli scandali maggiori che hanno rivoluzionato il mondo economico e soprattutto i controlli che la SEC effettua sulle società, lo scandalo Enron, nasce a tutti gli effetti da un whistleblower, in realtà da una whistleblower, Sharon Watkins, vicepresidente del Corporate Development di Enron, che a un certo punto, in incognito per molto tempo, prende, copia i dati di quello che a lei non torna come bilancio e scopre buchi da miliardi di dollari insieme all'IRS. Come forse non conoscete il signore al centro di queste foto, che in realtà ha fatto tantissimo per il mondo in cui voi vivete. Lui si chiama Jeffrey Wingard. E in uno show televisivo, questa volta a viso scoperto, non a viso coperto, quindi non anonimo, svela come le multinazionali del tabacco, e in realtà per prima proprio la multinazionale per cui lui lavorava, la Brown & Williamson, addizionavano nicotina al tabacco per rendere più forte la dipendenza e sistematicamente insabbiavano tutte le ricerche che dimostravano la cancerosità del tabacco. Proprio dalla sua testimonianza, proprio dal suo affidavit, parte la enorme battaglia legale americana che voi conoscete tra le lobby dei tabacco e i malati di cancro, che sfoceranno poi in tutte le segnalazioni che voi vedete nei pacchetti di sigarette e in quasi tutti i divieti che oggi conosciamo. L'ultimo è forse il caso più controverso della storia moderna. Private Bradley Manning è il responsabile del leakage di quelli che vengono definiti cablegrams. I cable del governo americano, centinaia, migliaia di pagine di corrispondenza riservata, spesso anche top secret, fatta fuori uscire e pubblicata in questo caso sul sito web Wikileaks. Per quanto la figura sia controversa, per quanto le sue motivazioni non si sappiano ancora a fondo, anche perché è stato chiuso in una segreta dove probabilmente stanno cercando il modo di resuscitarlo per metterlo a pena di morte più di una volta, quello che si sa è che sarà comunque classificato come un eroe del nostro tempo. Perché? Perché forse solo grazie a questi cablegrams noi abbiamo avuto reazioni forti da parte dell'opinione pubblica, talmente forti che alcuni dicono che la stessa primavera araba non sarebbe potuta accadere senza i cablegram. Questi sono alcuni degli eroi, ve ne sono centinaia, ve ne sono migliaia. Poi Fabio adesso gli passerò il microfono e continuerà magari la parte un po' più leguleia e legale di tutte le varie realtà che attualmente hanno predisposto protocolli per l'utilizzo del whistleblowing, perché nel resto del mondo il whistleblowing esiste anche una protezione dei whistleblower, esistono normative di riferimento aziendali che classificano e incentivano il whistleblowing, ma come dicevo sono eroi, non supereroi. Non hanno una cappa magica che li protegge dai colpi di pistola, non hanno armature particolari, non hanno superpoteri. Normalmente il breaching, la rottura del velo di anonimato che contraddistingue la loro prima parte della vita, bene, la rottura di questo anonimato, mentre la rottura dell'anonimato in internet ogni tanto ci preoccupiamo che possa dire qualcosa rispetto ai nostri gusti sessuali, rispetto alle nostre mail, spesso anche, avete visto nei casi di cronaca, la diffusione della posta elettronica mette in grave imbarazzo. Beh, in questo caso la rottura dell'anonimato non mette in grande imbarazzo, in questo caso la rottura dell'anonimato significa una sola cosa, boom, significa la morte del soggetto, che in questo caso ha compiuto un atto di coraggio per diffondere queste informazioni. Quindi è proprio l'anonimato la chiave del gioco. E l'anonimato verso chi? Verso proprio il whistleblower. Il whistleblower che è l'anello debole della catena, l'anello più pericoloso, l'anello più in crisi, l'anello che è più facile colpire. Si vede spessissimo da quando è partita la moda di Wikileaks, giornali di inchiesta online, realtà, che mettono in atto sistemi per la raccolta di informazioni, che loro definiscono semplicemente anonime perché loro non hanno intenzione di andare a cercare chi è la fonte. Ma l'anonimato è una cosa diversa. Possiamo affidarci all'anonimato, ad esempio, delle fonti giornalistiche solo entro un certo limite. Se il nostro avversario è un privato, probabilmente la tutela della fonte attualmente, come è in molti stati, può andarmi bene. Se il mio nemico in questo caso è un'azienda, per quanto grande, forse l'anonimato volontario del giornalista, la protezione ancora una volta delle fonti, può andarvi bene. Quando però il nemico inizia a essere uno stato sovrano, bene, qui non basta più. Il mettere online sistemi più o meno abbozzati, più o meno caserecci, per la rilevazione, lo storage e il trattamento di azioni di whistleblowing da parte di non professionisti equivale a un atto di terrorismo nei confronti proprio del whistleblower, l'anello da proteggere, perché nel momento in cui noi non tuteliamo il whistleblower, noi stiamo danneggiandolo e soprattutto lo stiamo mettendo in grave difficoltà. E quindi un sistema di whistleblowing cosa deve fare? Beh, innanzitutto deve essere anonimo, deve garantire l'anonimato. In secondo luogo deve essere sicuro. Abbiamo imparato a nostre spese, spesso e volentieri, tanti di quelli che sono in questa casa, in questa stanza, si occupano di sicurezza informatica, che uno dei pochi modi, nemmeno l'unico, nemmeno il più sicuro, di avere sicurezza è il codice aperto. È la possibilità per tutti di andare a verificare il codice, e sono teste, sono metodologie per gestire questa sicurezza. E poi guardiamoci nelle palle degli occhi. Uno dei sistemi migliori è un sistema semplice, perché non possiamo pretendere, come alcune delle piattaforme che sono uscite ultimamente, che ci sia dall'altra parte un PhD in network security che utilizza un sistema di submission, perché spesso e volentieri il nostro whistleblower sa a malapena accendere un computer e non deve essere un genio dell'informatica per usare il sistema, altrimenti abbiamo perso la cosa più importante, l'engagement da parte delle persone. Queste analisi che noi vediamo adesso, che le vedete da me in maniera totalmente non tecnologica esposta a voi, hanno portato via per un po' di gente mesi e mesi di sviluppo, mesi e mesi di pensate, mesi e mesi di carta, di planning, di tentativi, spesso anche sbagliati, di architetture. Architetture che hanno portato a un progetto che è quello che vedete sotto nel logo, che è quello che rivedete qua in più grande, che prende il nome di GlobalX. GlobalX è una piattaforma. È una piattaforma e basta? No, è una piattaforma open source, quindi è una piattaforma a codice libero. È una piattaforma open source e basta? No, è una piattaforma open source nata per l'anonimato, creata per l'anonimato e gestita per l'anonimato. Fatta da chi? Fatta da una realtà che non esisteva. È anche un po' buffa la storia dietro. La realtà che vi è dietro si chiama Hermes, Hermes come il messaggero degli dèi, e prende il nome di Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani Digitali. Nata per caso perché? Perché abbiamo partecipato a un bando di gara con un po' di amici, che ho l'onore di cui ho l'onore di essere parte, e che in realtà questo bando ha vinto il bando di gara, e ci siamo trovati con un bando di gara vinto, senza la possibilità di ricevere i fondi perché non avevamo una realtà da costruire. Al che ci siamo fermati e un gruppo di hacker, un gruppo di software engineer, un gruppo di esperti di sicurezza e un gruppo di avvocati, se vi chiedete dove sono io, ho mentito nel CV per entrare, quindi non faccio parte di nessuna delle quattro tipologie, si sono riuniti per creare che cosa? Per creare un team, un pool che ha sviluppato cosa? Beh, ha sviluppato tecnologia, come poi vedremo nel talk successivo a questa, tutta l'infrastruttura tecnologica necessaria per creare un sistema che fosse di base, per definizione e per creazione stesso, anonimo per default, basato su Tor, che molti di voi conoscono e che quelli che non conoscono sappiano essere attualmente uno dei sistemi di gestione dell'anonimato più sicuri attualmente sul mercato, anche quello open source. Open source, software open source, ed è la cosa buffa, è finanziato non certo dall'Italia, non certo da fondi italiani, non da fondi privati, è finanziato da fondi americani, all'interno dell'Open Technology Fund, questa realtà creata per finanziare progetti di trasparenza, spesso in paesi diversamente democratici, ed è stata istituita dal Congresso del governo americano attraverso il Broadcasting Board of Governors. GlobalX è un sistema sicuro, per quanto un sistema possa essere sicuro, perché? Perché è stato concepito per essere sicuro, è stato concepito per essere anonimo, è stato concepito con un alto, per non dire elevatissimo, concetto di paranoia nella sua creazione. È stato testato più e più volte non solo dai membri del team, ma anche attraverso fondi del Open Technology Fund e, come vedremo, attraverso partner che per l'adozione lo hanno testato e hanno condiviso con noi i risultati dei testing di sicurezza fatti da professionisti. Ogni volta si è migliorato di un filo quello che era la sicurezza. C'è un'altra cosa importante: GlobalX è semplice. È un sistema facilmente installabile e soprattutto facilmente utilizzabile. Ora, con un filo di ottimismo, permette di essere online in circa un'ora di installazione da parte di un tecnico, ovviamente, più o meno preparato. È un filo ottimistico, ma non tanto. Ora, GlobalX è facile. È nato per essere non a prova di idiota, perché, come sapete, software engineering è una continua lotta, è una lotta che vede contrapposte due diverse realtà. Da un lato ci sono i programmatori che tentano di fare software sempre più a prova di deficienti, dall'altro c'è la natura che tenta di fare idioti sempre migliori. Attualmente la natura sta vincendo, ma detto questo, c'era anche l'altra battuta bellissima di Arthur Bosch che diceva: fai un sistema che anche un deficiente potrà usare e solo un deficiente vorrà usarlo, che è anche vero. Detto questo, è abbastanza semplice. L'interfaccia adesso la vedete in inglese, ma è in nazionalizzazione in questo momento in un numero impressionante di lingue. Una delle cose belle di essere all'interno dell'Open Technology Fund è avere accesso alle risorse dell'Open Technology Fund. E la nostra richiesta dieci giorni fa, di
farsi per gli attivisti iraniani.
Esatto, passando attraverso Transifex, che è un sistema di crowdsourcing delle traduzioni, abbiamo ricevuto traduzioni in quante lingue per adesso?
Adesso sono già 8 o 9, ma per fine progetto avremo fatte le traduzioni in 32 lingue.
Quindi, 32 lingue, nativo, installabile semplicemente, in grado di creare in tempo zero una connessione. Come vedete, quel punto onion in cima significa che giriamo attraverso i hidden service di Tor, quindi manteniamo non solo nascosta la localizzazione del server e la sua individuazione, ma anche l'identità di chi vi sta navigando, perché deve utilizzare un sistema anonimo per entrare. È abbastanza semplice anche nella creazione della submission, con la possibilità di allegare una serie di file a corredo della segnalazione. Una cosa importante che differisce da molti altri sistemi: la chiusura della submission genera un codice univoco. Questo codice univoco non finisce con la submission, ma da lì continua a vivere. Perché? Perché tramite quel codice noi riusciamo a mantenere vivo e costante il contatto tra il whistleblower e chi sta esaminando la submission che lui ha fatto e i suoi documenti, con la possibilità per chi li sta esaminando di rientrare e di rifare commenti o domande e mantenere vivo un canale sicuro a due vie, anonimo per entrambi, con cui continuare un processo che magari va per affinamenti successivi. E questo è fondamentale, perché in un processo complesso, in magari documenti grandi, documenti complessi da individuare, documenti parziali, chi fa l'analisi può richiedere ulteriori documenti, delucidazioni, sempre mantenendo assolutamente sicuri i due canali di comunicazione. Gran parte degli sforzi sono stati anche fatti per la customizzazione. Un backend consente di modificarlo a seconda delle esigenze, di creare contesti diversi, di creare diverse aree. Addirittura il sistema consente il totale stravolgimento della grafica che voi vedete, delle immagini grafiche, degli stili, per renderlo adeguato a quello che magari è il look and feel di un sito web. Così, se io sono all'interno del Wall Street Journal e entro nel nodo GlobalX del Wall Street Journal, avrò lo stesso look and feel che mi dà anche un senso di sicurezza e di appartenenza, un'ancora mentale che mi fa capire che è lo stesso tipo di sito web. Tutto questo in maniera semplice, il più semplice possibile, mettiamo così, con tecnologie aperte, utilizzando tecnologie standard. Quello che vedete per chi di voi fa sviluppo è Bootstrap, che è un framework molto comodo per la gestione della grafica, quindi non è nulla di nuovo, non bisogna mettere mani nel codice, bisogna mettere mani solo nella parte di presentazione. Gli scenari di utilizzo sono moltissimi, sono variegati, perché uno degli scenari che sicuramente avrete già avuto in testa dal momento zero è quello dei media. Il media che crea il punto sicuro, il nodo Global X, per ottenere informazioni relativamente a scandali, relativamente a soffiate, relativamente a tutto quello che è il giornalismo investigativo e di inchiesta. Ma ve ne sono altre che sono meno, forse, immediate, ma altrettanto importanti. Pensiamo all'attivismo, pensiamo a realtà magari diffuse su tutto il territorio mondiale che si occupano di attivismo, dai diritti umani all'ambiente, dai diritti del lavoratore fino ai diritti delle donne, che in questo modo riescono in maniera semplice, senza un investimento milionario in termini o economici o di tempo, garantendo un livello base di sicurezza elevatissimo, garantendo per default di avere un sistema che è molto più sicuro di tutto quello che loro riusciranno a creare con dei fondi limitati in pochissimo tempo. Per la pubblica amministrazione il discorso è ancora più complesso. Il decreto trasparenza, il decreto anticorruzione, trasparenza, prevede la possibilità, vieni qua, tanto tu le sai le cose, è inutile che faccio io, che poi mi dicono che sono a tecnico. Il DDL anticorruzione prevede prevedono al loro interno la necessità di creare, vai, tanto anche lui fa parte di Hermes, quindi siamo tutti qua, cioè con Hermes c'è metà del mondo.
La legge anticorruzione ha introdotto una sorta di whistleblowing anche nell'ambito della pubblica amministrazione. Decisamente molto anacquato, ma comunque ha introdotto questa figura, legandola peraltro soprattutto ai procedimenti disciplinari e alle conseguenze sui procedimenti disciplinari, piuttosto che a una vera e propria attività di whistleblowing. Però una piattaforma del genere...
Già, quindi esiste una sorta di depenalizzazione del whistleblower dal punto di vista delle sanzioni disciplinari. Ovviamente la tutela del whistleblower deve entrare fortemente nella normativa, altrimenti diventa veramente rischioso per il whistleblower. Calcolate che esistono però stati in cui il whistleblowing è scontato, è quasi all'ordine del giorno. Dallo UK, tu entra quando vuoi.
Sì, in Inghilterra c'è l'Anti-Bribery Act, che è una normativa anticorruzione molto forte, che prescrive per tutte le aziende pubbliche e le aziende private che hanno certe caratteristiche quotate o che operano in certi settori sensibili, di dotarsi di un impianto organizzativo di whistleblowing, dove normalmente chi si occupa di lavorare in questo ambito come consulenza alle aziende pubbliche e private sono più risk manager e persone che si occupano di consulenza organizzativa, tipicamente un po' lontane dal nostro mondo, e dove però comunque c'è una elevata efficacia. Negli Stati Uniti, a seguito proprio dello scandalo Enron, che è venuto fuori grazie a un whistleblower, fu introdotto il Sarbanes-Oxley Act, che pone tra le varie, diciamo, regole di trasparenza per evitare che si creino fattacci incredibili come lo scandalo Enron, per l'appunto, a tutte le società quotate di dotarsi di specifici impianti procedurali di rilevamento di fattacci, tendenzialmente, tra cui anche impianti di whistleblowing. È interessante vedere come anche aziende italiane quotate, come ad esempio l'ENI, che sono quotate sul mercato statunitense, sono dotate di un impianto di whistleblowing perché quotate negli Stati Uniti. È altrettanto interessante andare sul rispettivo sito dei corporate, andare a guardare i KPI, gli indicatori sul funzionamento della piattaforma di whistleblowing, e notare che nel 2012 il sistema ha funzionato molto bene e c'è stata addirittura una segnalazione, ovvero l'adozione in Italia, dove c'è solo una mera esigenza di compliance per aziende che operano anche all'estero, parlando del settore privato, è di dotarsi di un impianto di whistleblowing, in seguito non promuoverlo a nessun tipo di livello, probabilmente fare una segnalazione di test per poter avere almeno un numero.
Diverso è l'esempio sempre americano dell'IRS, perdonatemi la semplificazione, l'IRS è negli Stati Uniti quello che è la Guardia di Finanza da noi.
L'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, perfetto. In quel caso, vi ricordate quando vi parlavo degli eroi disinteressati che gettano il cuore oltre l'ostacolo per il bene? In quel caso sono sempre probabilmente eroi per valori molto ampi di eroi, ma non sono disinteressati. L'IRS riconosce il 30% del recuperato come fee per il whistleblower, il che significa che c'è un signore che a fine dello scorso anno o a metà di 2 anni prima si è portato a casa la più alta delle ricompense mai elargita di 94 milioni di dollari per uno scandalo bancario di una banca trilettera svizzera che ha avuto problemi negli Stati Uniti.
Che inizia con la U e finisce con la S, mi sbaglio.
Esatto, di cui la seconda lettera non è una A e non è una C. Ora, però calcolate, 94, se non vado errato, milioni di dollari per la segnalazione. So che tanti di voi stanno pensando se riescono a fare la stessa cosa col governo americano. In Italia non funziona ancora così. Corporate, l'abbiamo detto adesso, all'interno dei sistemi di corporate, Sarbanes e Oxley prevede all'interno dei vari stati un engagement di questo tipo. Ora, cosa facciamo come Hermes? Cosa fa GlobalX? Oltre a fare il software, perché fare il software è una parte importante, è una parte su cui tanti coder bravi hanno dedicato giorni e notti, hanno dedicato hackathon, si sono confrontati, tanta gente, come avete visto da chi ne parla, c'è tanta gente in gamba in Hermes ed è parte della sua forza. Hermes è nata da un gruppo di amici, un gruppo di persone che comunque si stimano a vicenda, con tutta una serie di competenze differenti. C'è chi fa secure coding, c'è chi fa secure architecture, c'è chi fa privacy. Vedrete poi Pellerano che parla dopo di me di una delle infrastrutture cardine, Tor Web, di una delle parti importantissime all'interno di GlobalX, che abbiamo dovuto implementare da un'idea di Aaron Schwartz proprio per far funzionare all'inizio l'intero concept di GlobalX. Dicevo, tutti diversi tra di loro, tutti con delle competenze diverse. Io faccio il clown. Competenza è quella, io faccio il marchettaro. Ora, GlobalX è una no profit, è un centro studi, eh? È una? Hermes, cos'è che ho detto? GlobalX, Hermes, grazie. Hermes è, il che significa tante cose, il che significa che non lo fa per soldi tipicamente, che è una cosa importante, ciò non significa che non li accetti nell'ambito soprattutto di progetti di ricerca e di funding, soprattutto legato a attività pratiche. Quello che ci piace fare è vedere nella pratica applicato quello su cui noi abbiamo lavorato. Non peraltro, e proprio per questo motivo, è nato un programma che noi chiamiamo Fast Track, per cui il Hermes stesso sponsorizza con lavoro in cambio di semplicemente il pagamento delle fee di spostamento e di vitto e alloggio di una serie di volontari, le realtà che intendono equipaggiarsi di sistemi di whistleblowing a fini che noi decidiamo essere per noi etici e di valore per l'umanità. Ce ne sono una serie già in atto, oltre a progetti, personalizzazioni, training, gestione IT, anche di corporate. Quando dicevo ce ne sono una serie, sono tante le realtà con cui parliamo. Ce ne sono una serie che hanno già utilizzano GlobalX in tutti i giorni. C'è Usnevesti, giornale investigativo serbo, che è stato fondamentale al tempi del conflitto serbo. Andate a vedervi cosa hanno pubblicato durante quel periodo, che ha già implementato GlobalX, già dalla 01, ed è in atto e in production in questo momento. È appena partito Magyarleaks, il più grande portale di whistleblowing ungherese. Whistleys, Associated Whistleblowing Press, whistle.is, usa già da tempo il motore di GlobalX, e dall'altra parte abbiamo realtà con cui stiamo lavorando o per fare test di adozione o per confrontarci all'interno di dei benchmark che stanno preparando sulle tecnologie. Realtà importanti, e vi assicuro che quando arrivano le mail di realtà come i Change Labs, diciamo che ci si sente molto umili, ci si sente anche flattered, molto onorati di questo tipo di mail, anche solo quando arrivano. Sono tantissime le realtà che ci contattano, dall'Organized Crime and Corruption Reporting Project, BalkanLeaks, RuleX, il Wall Street Journal, con cui c'è una demo in atto in questo momento. tutte realtà che ci chiamano, anche se nella pratica di tutti i giorni non c'è bisogno di chiamare noi per utilizzare la piattaforma è libera, i codici sorgenti sono pubblicati, andate sul sito e vedrete, vi è ampia, ampissima documentazione sia sull'installazione, sia sull'implementazione, sia sui paradigmi su cui GlobalX è nato e su cui si è strutturato. Questo perché in ottica di totale trasparenza accettiamo feedback, soprattutto per quanto riguarda potenziali rischi e vulnerabilità, da chiunque per migliorare il software. La mia presentazione atecnica su GlobalX finisce qui. Vi consiglio di andare a vedere, a leggere, a installarlo, a provarlo online. E per tutto quello che invece è la parte che probabilmente ai tecnici interessa di più, cioè su come effettivamente viene garantito l'anonimato, passo la palla direttamente a Evil, che vi parla di Tortu Web. Venite a trovarci e giocate con noi, ne siamo onorati.